Ciao a tutti da lunadividlab.it, eccoci di nuovo con la nostra guida azienda Martinelli per un podcast un po' particolare.
Bentornati al nostro appuntamento con Roma. Io sono Zenda e oggi voglio dedicare la puntata ai luoghi maledetti della città eterna, in cui sono comparsi esseri diabolici e si sono verificati fenomeni inspiegabili. Se pensate di avere abbastanza sangue freddo, seguitemi alla scoperta di storie davvero insolite. Iniziamo la nostra passeggiata virtuale dal Pantheon, che non è solo uno dei migliori esempi dell'alta ingegneria romana, ma è anche l'edificio meglio conservato, giunto sino a noi, dall'antichità. Trasformato in chiesa nel VII secolo d.C., il Pantheon, proprio per la sua primigenia natura di tempio pagano, fu considerato un luogo in cui il bene e il male si erano combattuti e in cui poter incontrare il diavolo. Leggenda vuole infatti che proprio qui il diavolo diede in escandescenze. Vediamo cosa accadde. Si narra che in un'epoca lontana un mago e stregone di nome Baialardo avesse fatto un patto con il diavolo, promettendogli la propria anima in cambio di un libro di magia bianca e nera. Baialardo si trovò così a essere un negromante potentissimo e crudele, fino a quando, in punto di morte, provò pentimento dei misfatti compiuti e si recò a Roma, ma proprio davanti al Pantheon incontrò il demonio che voleva prendergli l'anima. Allora il mago, sapendo che Satana era ghiotto di noci, ne lanciò alcune in cielo, distraendo il diavolo, e corse via, rifugiandosi in chiesa, dove chiese perdono a Dio e ottenne il perdono dei peccati. Il diavolo, quando comprese di aver perso l'anima di Baialardo, furibondo per essersi fatto gabbare, si mise a correre intorno alla chiesa e con i suoi zoccoli creò il fossato che circonda il Pantheon ancora oggi. Di certo non era un diavolo, ma persino nell'immaginario moderno l'imperatore Nerone è una figura malvagia e sanguinaria che non esitò a bruciare Roma e a far condannare i cristiani innocenti. La tradizione lo dipinge infatti come una delle persone più spregevoli dell'antica Roma e tante sono le leggende che lo riguardano. Una nello specifico narra che laddove il suo corpo fu sepolto, ovvero presso il sepolcro dei Domizi, nella zona di Piazza del Popolo, nacque spontaneamente un albero di noce, i cui frutti sono particolarmente graditi al demonio. Per la presenza dell'odiato imperatore e dell'albero, qui streghe e fattucchiere si riunivano per celebrare i macabri rituali del Sabba e la zona era evitata da tutti. Finalmente, nel 1099, Papa Pasquale II rivolse la propria attenzione alla richiesta dei romani di abbattere l'albero maledetto e decise non solo di tagliare l'arbusto, ma lo bruciò insieme ai resti di Nerone, disperdendone le ceneri nel Tevere. Al suo posto fu eretta una cappella, che fu poi trasformata nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Poiché a finanziare l'impresa furono gli stessi romani, la chiesa fu dedicata appunto al popolo di Roma. Seguiamo lo spirito di Nerone e con lui sorvoliamo la città fino a giungere al Colosseo, che fin da epoca medievale fu considerato un luogo in cui si aggiravano presenze oscure, dal momento che vi trovarono la morte molte persone. Tanto che si pensava che le loro anime fossero ancora lì. Fu così che il Colosseo fu utilizzato, tra le altre cose, per ospitare messe nere, come ci racconta Benvenuto Cellini, il celebre intagliatore del Cinquecento, che nella sua autobiografia descrive della volta in cui assistette a una messa nera nel Colosseo. Durante la cerimonia, circa 1 milione di diavoli minacciosi si fece tutto intorno ai partecipanti. E la loro apparizione fu così spaventosa che uno dei presenti non resse a tale visione e diede una violenta e puzzolente dimostrazione della sua paura da tergo. Il racconto di Benvenuto Cellini, a leggerlo ora, è esilarante, ma ci lascia tuttavia il dubbio se la sua fosse stata tutta suggestione o se quella notte avvenne davvero qualcosa di oscuro. Un altro incontro con il demonio è in un luogo a dir poco inconsueto. Siamo davanti alla Chiesa del Gesù, sede dei Gesuiti, il potente ordine religioso che nacque nel Cinquecento grazie all'opera di Ignazio da Loyola. Sul piazzale di accesso c'è sempre un forte vento. Sapete perché? Si narra che un giorno il vento si trovasse a passeggiare qui insieme al diavolo. Quest'ultimo chiese all'amico vento di attenderlo fuori dalla chiesa, mentre lui vi sarebbe entrato per delle commissioni. Satana non uscì più dalla chiesa e il vento è ancora lì fuori che aspetta. Il racconto è stato riportato da Stendhal, il quale però non ci dice cosa avesse da fare di tanto importante il diavolo in chiesa. Alcuni dicono che i gesuiti, famosi per la loro capacità di convertire chiunque, fossero riusciti a convertire pure il demonio. Secondo voci più maligne, invece, fu colpa proprio dei gesuiti, che erano così corrotti da riuscire a trattenere persino il diavolo. E dopo il diavolo, ecco che arriva un altro protagonista delle storie medievali, il drago. Che ci fa un drago a Roma? Beh, la infesta, in un luogo simbolo della gloria romana, il Palatino. Si dice infatti che durante il regno di Costantino un terribile drago viveva in una grotta alle falde del colle e uccideva con il suo alito pestilenziale chi si trovava a passare lì vicino. L'imperatore chiamò in aiuto Papa Silvestro, che si diresse alla caverna del drago sprezzante del pericolo, con in mano la croce di Cristo e ripetendo parole di lode a Dio. Il drago, ascoltando questa cantilena, si fece mansueto, tanto che il Papa poté portarlo fuori dal suo nascondiglio legato a un filo della sua veste, come fosse un cagnolino. Una volta fuori, il drago venne ucciso dalla folla. Ecco come Silvestro liberò Roma da un nemico soprannaturale. Per ricordare il miracolo, lì dove avvenne il fatto, fu innalzata una chiesa dedicata a Santa Maria Liberatrice. Nello stesso punto fu eretta successivamente un'altra chiesa, quella di Santa Maria Antiqua, ma questa è un'altra storia. Ancora una volta siamo giunti al termine del nostro viaggio alla scoperta di una Roma diversa da quella scintillante degli imperatori e dei papi, tutta raccolta nelle tenebre di un passato pauroso. È curioso notare che le leggende più oscure riguardano monumenti del passato antico che dovevano essere visti come espressioni di un paganesimo da estirpare, da demonizzare appunto. Ecco che a Roma anche le leggende sono speciali e prendono quel sapore nostalgico di una Roma che è essa stessa leggenda. Spero che vi sia piaciuto stare con me per questo viaggio virtuale e altrettanto spero mi vogliate seguire. Nel frattempo di ritrovarci, fatemi sapere le vostre opinioni sui social, Facebook, Twitter e Instagram, dove mi trovate come Zenda in Rome. Grazie a tutti e a presto!
Grazie mille a Zenda come sempre per questo fantastico viaggio nelle curiosità di Roma e ci sentiamo alla prossima!